Tandis que tout sommeille dans l'ombre de la nuit, l'amour qui m'a conduit, l'amour qui toujours veille, me dit tout bas, viens, suis mes pas. T'appelle. Voici l'instant du rendez-vous. Profite d'un bonheur si doux. Moi, pour écarter les jaloux, je ferai.
Ecco, suonare oggi quest'aria ovviamente passa attraverso tutti gli ascolti del folklore, della musica popolare, e allo stesso tempo, per moto contrario, quest'aria è diventata uno standard per i mandolinisti, nel senso che è stata trascritta anche per l'ensemble.
Infatti io quando l'ho sentita in Gretteri sono saltato sulla sedia perché l'avevo nelle orecchie arrangiata magari per 10 mandolini, ancora si usavano in Romagna, perché anche un piccolo tratto, tu prima ostentavi le tue origini pugliesi, così posso fare io, dopo paesiello a San Pietroburgo è andato Sarti, che era romagnolo, e quindi uno a uno. E quindi è diventato, hai detto bene, uno standard mandolinistico, e probabilmente la stragrande maggioranza dei gruppi folk che l'avevano in repertorio neanche sapevano che veniva dalla Manche à Loup di Gretry. Quindi sì, così spesso succede anche di ritrovare con una certa sorpresa ed emozione l'origine di ciò che hai memorizzato in un contesto musicale e culturale completamente diverso.
E da Gretry come passiamo a Paisiello? Sempre sull'onda del mandolino.
È molto interessante perché si tocca con mano quel concetto di intertestualità a cui facevo riferimento prima. Secondo me vale la pena, prima di mettere i vettori, cioè di chi deriva da chi ha influenzato chi, ascoltare la serenata, ovviamente molto più collocabile anche nel contesto narrativo, perché tutti la conosciamo a causa, devo dire, del Barbiere di Siviglia di Rossini, molto più che della commedia di Beaumarchais, cioè la serenata di Lindoro a Rosina nell'opera di Paisiello.
Saber bravo.
Saper bramate bella il mio nome, intanto si tocca con mano la vicinanza, quasi il senso di, perché no, so che questo darà adito poi a tutta l'aneddotica sul pseudo fiasco del barbiere di Siviglia di Rossini a causa di una cabala paesielliana, però certo è una sfida. Obiettivamente, se il mio nome saper voi bramate, pensate quanto è vicina anche dal punto di vista lessicale, quanto atta. Ma questo non è, diciamo, la rete rizomatica dell'intertestualità a cui facevo riferimento prima, perché naturalmente Rossini è dopo il grande trauma, cioè è nel 1816. Invece, per capire, tornando al discorso della diffusione della rete intertestuale delle idee, ma anche tematica e stilistica, è fondamentale tener conto di un famosissimo mandolinista, compositore, Giuseppe Zanneboni, famosissimo soprattutto a Parigi, dove ha pubblicato gran parte della sua musica, sonate per mandolino e basso continuo, molto carino, alcune delle quali troverete anche sul mercato discografico, ma anche su YouTube, benché ancora con una certa parsimonia, ma sarà sicuramente uno di quei compositori che potrebbe essere tra i tanti del tardo Settecento riscoperti. Questo Giuseppe Zanneboni era un virtuoso di mandolino che girava per tutta Europa e si trovava, guarda caso, a San Pietroburgo e ebbe, come varie testimonianze concordano, un particolare successo suonando il mandolino negli entr'actes della rappresentazione del Barbier de Séville di Beaumarchais a San Pietroburgo. E ritroviamo la sua influenza, ma in una chiave intertestuale non è tanto interessante sottolineare chi deriva da chi, ben inteso, perché questo è ancora in una vecchia logica filologico-derivativa che secondo me non fa capire bene il senso di queste dinamiche e di questi processi. Ritroviamo, è come se attraverso questo esecutore, quindi una cultura anche orale, benché non popolare, l'aria di Grétry trasmigra San Pietroburgo e, essendo già stata sentita probabilmente da Mozart e non a caso, ricompare il mandolino nella serenata nel Barbiere di Siviglia di Grétry, che peraltro ebbe un grande successo in italiano, ma anche sempre a San Pietroburgo in francese, ma anche in russo. Questo lo dico perché è molto interessante anche tener presente che tutti questi testi attraversavano anche verticalmente diversi tipi di teatri e di pubblici teatrali che comportavano sempre anche la traduzione ritmica dei testi, quindi livelli di fruibilità molto diversi.
Ti lancio una provocazione: fra le due aree, quella di Grétry e quella di Paisiello, effettivamente la scena è popolaresca, no? Mettiamola così, però l'aria dal punto di vista compositivo ha una compitezza formale che in qualche modo richiama le arie di Gluck della stessa epoca. C'è forse un gioco di contrasto, di ironia nell'utilizzare dei mezzi formali piuttosto che altri in Paisiello?
Certamente, ma questo della metateatralità o metadiscorsività o dell'ironia è una categoria illuministica imprescindibile, cioè senza l'ironia non ci sarebbe neanche stato l'illuminismo. Basta prendere, non so, leggere Il nipote di Rameau per capire di che cosa si tratta, e contiene in campo teatrale, diventa metateatralità. Basti pensare che nella Barbier de Séville di Beaumarchais, Figaro si presenta nella celebre scena, per noi soprattutto largo al factotum, ripeto, questa fantasma rossiniano è imprescindibile quando si parla, cioè più che imprescindibile, è inevitabile quando si parla del Barbier de Séville, anche di Beaumarchais, si presenta in scena come un compositore dilettante, un po' alticcio, che sta componendo l'aria che stiamo ascoltando mentre lui la compone. Questo è un tipico processo di cortocircuito metateatrale che probabilmente va nel senso di quello che dicevi tu, come mettere, fare scontrare fra loro diversi strati stilistici, quello dell'oralità popolare o popolareggiante e quella della strutturazione formale, quella sorta di sublimazione che è musicale ma anche culturale, sulla quale già mi sono intrattenuto quando parlavo del mandolino. Quindi questa stessa scena, non mi ricordo adesso l'incipit dell'aria, tu me la diamo alla noia il bando, forse è ricalcata da Paisiello, è un tratto molto interessante dell'opera di Paisiello, perché in Rossini invece non c'è largo al factotum. Non è lui che sta componendo l'aria che ascoltiamo. Invece Paisiello riprende in questa seconda aria di Figaro del primo atto la situazione metateatrale, metadiscorsiva a cui facevi riferimento, ironica in un certo senso, nel senso anche strutturale e non solo del contenuto drammatico a cui facevi riferimento tu.
Quindi in Paisiello ci sono prese di posizione dal punto di vista critico, diremmo oggi, estetico, poetico.
Assolutamente.
E così via. Ma io penso anche che l'opera, nell'opera e nel caso di Paisiello, proprio diventa un oggetto, diventa un canale di comunicazione, cioè i personaggi si scambiano dei messaggi attraverso quest'opera, si scambiano dei fogli di musica che poi vengono eseguiti, vengono trasformati, quindi la musica stessa partecipa del gioco dei travestimenti che è alla base di tutta l'opera di Paisiello, così come lo era in Beaumarchais.
E anche, se posso dire, ancora di più in Grétry.
E ancora di più in Grétry, e quindi nell'opera, diciamo tardo settecentesca, questa musica diventa in qualche modo
maschera.
Maschera, diventa anche un media, diventa un media sentimentale. Poi nel passaggio fra 700 e 800 vedremo che le cose cambiano, da passione si passa al sentimento romantico e il mondo cambia e quindi non c'è più bisogno di un media dentro l'opera stessa, perché l'opera stessa diventa il canale di tutte le comunicazioni. Ma appunto il mandolino passa di opera in opera e Mozart aveva visto Paisiello più volte, le opere di Paisiello più volte. Basta ricordare che Paisiello deve andare a Vienna per capire che è famoso. Questa cosa è interessante. Fa pensare oggi.
Sia all'andata che al ritorno.
Oggi
dico il viaggio per San Pietroburgo.
Gli youtuber oggi hanno la possibilità di testare minuto per minuto quanti sono i loro contatti, quanto sono in qualche modo conosciuti o riconosciuti. Paisiello, diciamo, passa tanti anni prima di capire. Forse sono famoso, forse mi conoscono, ma nessuno lo conosceva in volto, quindi nessuno gli chiedeva i selfie. Invece appunto diciamo, il giovane Mozart ascolta Paisiello e poi reintroduce una serenata sempre sul tema di Beaumarchais.
Nelle nozze di Figaro, questo sarebbe stato troppo scontato, ma appunto nel Don Giovanni. È molto interessante questo perché in qualche modo mette, ecco l'intertestualità, non c'è soltanto un grado di parentela tra i soggetti o che derivano l'uno dall'altro, ma ha delle riemersioni anche in soggetti che sembrerebbero escluderlo a prima vista. Quindi De Vieni alla finestra invece è perfettamente imparentato al modello di cui stiamo cercando di ricostruire un po' un'area, no? Perché diventa un'opera a sua volta o una metaopera. Quello, d'altronde, il concetto di opera è ancora, secondo me, che ne dica o ne pensi Dalaus, del tutto anacronistico alla fine del Settecento, e quindi noi stiamo costruendo una sorta di metaopera che riguarda le scene in cui compare la serenata col mandolino, ed è una specie di fil rouge che attraversa non solo una area geograficamente molto ampia, come state vedendo, ma anche un tipo di soggetti molto diversi fra loro, come può essere la Mangialou, le Barbier de Séville, e in questo caso il Don Giovanni. Da sottolineare che il barbiere di Siviglia di Paisiello era stato rappresentato, anche un po' di filologia non fa mai male, a Vienna, mentre era presente Paisiello che tornava da San Pietroburgo a Napoli, quindi mi sembra nel 1784, ma forse poteva essere nel 1784, e quindi Mozart in questo caso non l'ha vista, e si sa che ha, per così dire, attraverso anche Grétry, vedete come la cronologia poi non è lineare, recuperato ascoltando il Barbier de Séville, la stessa scena, una sollecitazione che troverà suo compimento tre anni dopo, se non mi sbaglio con le date, nel Don Giovanni, da Vieni alla finestra.
E quindi avevamo nel Barbiere di Paisiello avevamo un conte travestito da Lindoro per conquistare
sempre in travestimento, bravo,
sì, per conquistare Rosina. Nel Don Giovanni abbiamo Don Giovanni con i vestiti di Leporello che non vuole conquistare una nobile ma la cameriera di Donna Elvira. Quindi sentiamo che succede nel Don Giovanni.
Questo è molto importante.
E vieni alla finestra, oh mio tesoro, te vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche...
Allora, sempre serenate, la serenata di Beaumarchais che era fatta con la chitarra ritorna in Rossini a quel punto, tanti anni dopo, con un testo appunto diverso da quello di Paisiello, e in qualche modo c'è un ritorno a Grétry da un certo punto di vista. E io direi di ascoltarla. In questa serenata tutte le cose si mettono insieme, ed è bello anche il fatto che siano state manifestate, messe in scena in questa appunto messa in scena che è stata appunto diretta da Jérémy Rorer, Le Cercle dell'Armonie, con Michele Angelini.
Se il mio nome sapete, voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son Lindoro, che fido adoro, che sposa vi bramo, che a nome vi chiamo, che a nome vi chiamo. Di voi sempre parlando così, all'aurora, al tramonto del dì, all'aurora, al tramonto del dì. Se vuoi amare, segui così. Sentite, che vi pare, come felice, bravo, a voi.
Quindi qui il tema della metateatralità è stato esplicitato nell'allestimento. Una cosa che salta alle mie orecchie è che mentre nell'aria tripartita già riede primavera in Paisiello, nell'opera di Paisiello, dove appunto provano la musica e quindi provano questa musica, e addirittura c'è un giudizio su questa musica, nel senso che Bartolo che ascolta dice, ma insomma, si addormenta, non gli piace così tanto, ma lì c'è l'utilizzo di una siciliana. Quando Paisiello utilizza una siciliana ha ancora quell'efficacia passionale che ha, diciamo, fino alla fine del Settecento. Qua invece c'è proprio un uso delle sonorità popolari o popolaresche, quasi per essere più napoletano possibile.
Era già andato a Napoli e quindi, anche se era in fuga da Napoli, perché il Barbiere di Siviglia è stato fatto a Roma, ma era già, doveva accreditarsi come compositore napoletano. Mi sembra che fosse arrivato a Napoli, ma qui c'ho un rossinologo, un anno prima, quindi era ancora in una fase, diciamo così, early napoletana, Rossini. Quindi, ma c'era anche questo che noi sentiamo oggi così napoletano, non è altrettanto scontato per le orecchie dell'epoca, ci sono tantissime testimonianze per cui veniva sentito molto spagnolo, quindi anche qui si entra in una dinamica ricettiva molto interessante, forse anche per la presenza di Garcia, che dava un'attesa, perché Garcia era anche molto legato proprio all'identità musicale spagnola, anche autore di canzoni popolari o popolaresche spagnole, quindi diciamo portava con sé una serie di attese di quel tipo. D'altronde è poco interessante forse stabilire dal punto di vista ontologico se sia più spagnola che napoletana. Quello che è molto interessante è vedere come l'ascolto abbia una sua storia e che quindi cambi nel tempo anche in maniera molto più notevole di quanto non siamo propensi a credere.
Sì, infatti abbiamo fatto questo gioco di doppia temporalità, abbiamo ascoltato i brani in ordine cronologico di fatto, però continuamente...
Che io ero contrario.
Continuamente rimarcando il fatto che sono eseguiti oggi e ogni esecuzione porta con sé tutti gli ascolti che possono essere messi in successione dal momento della prima esecuzione di quella musica a oggi. E quindi il gioco è sempre questo, è sempre un gioco di ricostruzione per ritrovare il senso delle cose che provengono dal passato. Il maestro di questa ricostruzione, che ci ha fatto addirittura vedere il Settecento attraverso delle immagini, è Stanley Kubrick, che riutilizza ancora una volta lo stesso brano nella colonna sonora di Barry Lyndon. E possiamo guardare questo